redigio.it e la storia continua. La lunga strada della libertà è un racconto sulla storia dell'Italia dallo sbarco dei Mille alla liberazione, quindi dal 1860 al 1945. Siamo al capitolo undicesimo. Ma che cosa ti ricordi del fascismo? Che cosa ti è rimasto in mente di quei tempi? Quando sento certi ragazzi che parlano del fascismo, ragazzi più grandi di te, potrebbero essere anche tuoi fratelli maggiori. Penso che oggi è difficile dire quello fu una buona cosa oppure quello fu un male. Certe cose bisogna conoscerle direttamente per poterne parlare. Ed io posso parlartene direttamente perché allora ero giovane e mi ricordo come se certi fatti fossero successi ieri mattina. Ebbene, ti posso assicurare che il fascismo fu per l'Italia un'esperienza terribile, amara, e che vorrei non si ripetesse più. Ma, e per esempio, cosa ricordi? Beh, ricordo, prima di tutto, la paura che aveva la gente, specialmente dopo il plebiscito truffa che si tenne nel 1929 e che grazie a certi trucchi fu vinto dal partito fascista. Si sapeva che Mussolini era pronto a tutto e che ormai egli aveva a suo servizio la polizia. Anche chi era contrario non osava più dire come la pensava. Tutti sapevano che i pochi che avessero osato parlare erano arrestati, imprigionati e spesso sparivano e non si sapeva più che fine facessero. Poi c'erano la corruzione, la disonestà. Oggi, dimenticando facilmente, sentiamo dire che i fascisti non rubavano e invece non è vero. E come se rubavano? Facevano a man bassa e nessuno li controllava. In provincia gli uomini di Mussolini facevano il bello e il cattivo tempo e con il denaro ottenevano tutto quello che volevano. Certi piccoli capi locali, che durante le manifestazioni politiche salutavano con il braccio levato, che si chiamava il saluto romano, e lanciavano grida di esaltazione al dittatore, approfittarono del potere che avevano per ottenere quello che in altri tempi non avrebbero mai stati capaci di avere, ed era una vergogna. E di esempi ne potrei citare tanti. Uno dei capi del fascismo locale, un certo Farinacci di Cremona, era un modesto ferroviere. Com'è e come non è, riuscì a laurearsi in legge e diventò avvocato. Mise su uno studio con molti clienti e siccome era un uomo potente, gli piovvero in casa i clienti e i quattrini. Costanzo Ciano, il cui figlio Galeazzo diventò poi il genero del capo del governo e fu da questi nominato ministro degli esteri, perché così poté conoscere certi segreti del governo e ne approfittò per comprare le navi. L'operazione gli andò bene e diventò milionario. Non sono che due episodi, ma te ne potrei anche raccontare anche tanti altri. Ti potrei raccontare, per esempio, di come certi funzionari e certi ufficiali superiori delle forze armate misero in tasca del denaro dello Stato, quindi denaro di tutti gli italiani, destinato a rafforzare l'aviazione. E mentre i nostri aeroplani rimanevano ben poca cosa rispetto a quello che avevano gli altri paesi, le case e le ville di questa gente si arricchì di bei mobili, di gioielli, di splendidi quadri. Rubare il denaro pubblico, è vero, era una triste abitudine di chi lo maneggiava, Ma questo succedeva anche prima. Ma nel fascismo diventò una pratica sempre più diffusa perché, mancando i partiti di opposizione, nessuno poteva raccontare alla gente queste cose sporche e chi allungava le mani le poteva allungare a man salva. Un altro aspetto abbastanza squallido del fascismo era il dilagare dei servi, degli scrittori, dei giornalisti, degli uomini d'ingegno, diciamo così, che in cambio di buoni posti e di ottimi stipendi erano pronti a elogiare il dittatore per qualunque cosa facesse, per qualsiasi stupidaggine dicesse, per tutte le stupidità che potesse fare. E sì che ogni uomo in vita sua può fare delle cretinaggini. Pensa che una volta Mussolini andò a Genova per tenervi un discorso. E dopo la manifestazione un giornalista lo intervistò. Sai che cosa scrisse? Ti leggo un momento il pezzo. Ho qui il ritaglio. Ascoltami, eh. E scrisse così. Sì, eccolo proprio così. Scusami, eh. Sì, eccolo proprio qui. L'ho conservato in un vecchio libro a cui tengo molto. Ecco, stammi a sentire bene e a non metterti a ridere. Così scrisse quel giornalista. Morire senza un lamento e con una visione di luce negli occhi e un'infinita dolcezza nel cuore. Questo è ciò di cui dovremmo essere lieti dopo l'esperienza odierna, mentre le nostre mani conservano ancora un po' del calore virile della sua che abbiamo baciato ed il cuore è ancora un tumulto e colmo di un senso di liberazione. E anche a te queste cose fanno ridere. Ma allora la gente la prendeva terribilmente sul serio, le riteneva interessanti e questo succedeva anche perché Mussolini e il fascismo davano ad intendere agli italiani di condurre una politica non soltanto saggia, ma addirittura geniale per risolvere il paese dalle condizioni di depressione economica e in cui esso si trovò nell'indomani della guerra del 15 e del 18. Ma qual era la politica del governo? Mussolini si era reso conto, e non ci voleva una grande intelligenza per accorgersene, che se l'Europa stava in cattive acque, l'Italia era ancora più malmessa a causa della tradizionale debolezza del nostro sistema economico. E i ministri decisero che si dovevano prendere alcuni provvedimenti urgenti. Era il minimo del minimo, ma il regime fece capire che si trattava di misure normalissime, che qualunque governo avrebbe preso in quella situazione. Ancora oggi, di fronte alla crisi cominciata con l'aumento del prezzo del petrolio, stiamo facendo qualcosa del genere. E allora che cosa si fece? Prima di tutto si cercò di ridurre le importazioni. L'Italia, come ti avrà spiegato la maestra, è un paese povero di materie prime e per far funzionare le sue industrie ha bisogno di acquistare all'estero petrolio, rame, ferro, seta, cotone, eccetera. Mussolini e i suoi ministri capirono, e non ci voleva poi tanto, che per ridurre gli esborsi di moneta all'estero bisognava ridurre le quantità dei beni importati. Si cercò così, da una parte, di diminuire i consumi degli italiani, dall'altra, nella misura del possibile, di sostituire i prodotti importati dall'estero con i prodotti fatti in Italia. Si trovò il metodo perfino di fabbricare una specie di lana sintetica con il latte. Risultati. Si risparmiarono un bel po' di miliardi, ma si costrinsero anche gli italiani a vivere peggio. E inoltre, l'industria fu messa in qualche difficoltà, perché non tutte le materie prime potevano essere facilmente sostituite. Fra il 1938 e il 1939 la produzione di automobili diminuì da 39.000 a 30.000. E allora? Allora è semplice. I disoccupati aumentavano e la gente stava peggio. Nonostante quello che dicono oggi, e cioè che sotto il fascismo la miseria non si conosceva, hai voglia se allora c'è la gente povera. La maggior parte degli italiani viveva in condizioni appena dignitose, o spesso nemmeno tali, e soltanto i giornali non potevano scriverlo. E allora la gente pensava che il nostro fosse uno dei paesi più prosperi e fortunati d'Europa. Ma anche oggi la vita è cara e anche la mamma lo dice sempre. E stammi a sentire. Prendiamo uno dei periodi di maggiore prosperità del periodo fascista, il 1934. Sai quanto guadagnava un operaio metalmeccanico? Dalle 300 alle 550 lire al mese, che in equivalente al valore della lira del 1972, e questo calcolo l'hanno fatto gli economisti tenendo conto della svalutazione della moneta, corrisponde a una cifra dalle 43.000 alle 78.000 lire, cioè praticamente una miseria. E sai quanto guadagnava sempre in lire 1972, nel 1972 un impiegato di industria? Dalle 71.000 alle 114.000 lire, un'altra miseria. Un impiegato statale, fai conto ad esempio del ragionier Bianchi dell'intendenza, quello che abita qui vicino a noi, nel nostro stesso pianerottolo, portava a casa ogni fine mese una busta paga di nemmeno 100.000 lire al mese. Un pezzo grosso al ministero, ma uno di quelli di più grado alto, un capo, riceveva uno stipendio al massimo sulle 400.000 lire, sempre moneta del 72, dunque molto meno di oggi. Sì, ma i prezzi erano più bassi, al contrario, stammi a sentire. Un biglietto del tram costava appena un po' meno di quanto costa oggi nel 1975, circa 70 lire. Il pane costava 250 lire al chilo, la carne costava più di 2.000 lire al chilo, il manzo è non il vitello. Un'automobile Alfa Romeo con una cilindrata di 2.000 centimetri cubi la si pagava addirittura una cifra irraggiungibile, 6 milioni e mezzo. Ma hai visto quel film che hanno dato alla televisione? Quello con Macario? Proprio quello. È nel 1939. Hai potuto vedere come gli italiani andavano in giro, poco meno che dei poveretti. Quando sento dire da qualcuno che si stava meglio quando si stava peggio, beh, mi viene da ridere. La gente ha la memoria corta e non ricorda che sotto il fascismo, specialmente nel sud, c'era gente che faceva letteralmente la fame. Io nel 1935, al tempo della guerra di Africa, sono stato qualche mese in Sicilia. Beh, devo dirti che ebbi l'impressione di essere uno di quei paesi che oggi si chiamano quelli del terzo mondo. Era una cosa impressionante, una roba da non credere. Ma vorrei tornare a quello che succedeva a Roma. Ne riparleremo nella prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.